aperto con questo pezzo per pianoforte che ho raddoppiato di un pezzo di mia composizione suonato da Carlo Balzaretti. Apriamo il seminario con questa forma di linguaggio. Il seminario verterà sui linguaggi, in particolare i linguaggi che abbiamo messo in atto e che abbiamo chiamato i linguaggi dell'assenza. La premessa al seminario, l'esergo del seminario dice: se mai precedesse l'ora, il là si sostituisse al qui. Cioè se la distanza, se il distacco, se l'altrove, se il mancante si sostituissero all'essere, a ciò che è, se il venir meno si sostituisse a quello che è la presenza o quello che è comunque l'attività in evidenza della nostra mente, e non so parlare. Se al Big Bang fosse permesso il suo cessare, se l'inizio fosse già contenuto nella fine, queste sono tutte formulazioni che ho cercato in questi anni di dare per poter dire di un alcunché che è mancante. Il quale mancante, tuttavia, non è il mancante solito per cui si dice della dimensione dell'invisibile, della dimensione dell'ineffabile, anzi, di ciò che è ineffabile, di ciò che non si può dire, non si deve dire. E comunque il tentativo, e come adesso sto parlando, e come prima stavo suonando, come avveniva questo raddoppio, come era scritta la musica da cui originava, è il modo di poter dire ciò che appartiene alla mancanza, che appartiene al mancare di senso, di mancare di un'icona, di mancare di un significato, di quello che è l'organizzazione somatopsichica, sensoriale, emozionale, razionale, la nostra mente organizza solitamente. È come se noi ci trovassimo alla presenza di un alcunché il quale alcunché in continuazione si sottrae. Come se questa realtà e questo linguaggio, con questa lingua di cui sto parlando, continuasse a, nella mente di chi ascolta, nella mente e corpo di chi ascolta, potesse continuamente perdere il suo segno, perdere di senso, perdere di significato, ma non per inoltrarsi verso un ipotetico invisibile, un ipotetico ineffabile, un ipotetico elemento di ordine caotico, di ordine, un elemento caotico, o ha un'inimmaginabile utopia, e che da quello che sperimento, prima dal punto di vista in campo scientifico, metodologico, sui processi di estinzione, e poi quanto sperimento nell'attività dei miei processi somatopsichici, emozionali, a razionali. E questo dire del mancare, ed è questo mancare che ritengo essere alla base di tutti i nostri processi convenzionali, di tutti i processi mentali, i processi del linguaggio, i processi della nostra mente, sono soltanto il risultato, la risultanza, l'espressione buttata fuori di un alcunché che al suo interno è profondamente mancante. Ma questo mancante non è un ente povero, non è un deserto senza nulla, è un deserto ricchissimo, è un luogo dove il senso è venuto, dove essendo venuto a mancare il senso, essendo venuta a mancare la cognizione, essendo venuta a mancare ciò che l'apparato animale, l'apparato psicobiologico umano, solitamente investito dell'organizzazione sensoriale, dell'organizzazione percettiva, dell'organizzazione razionale, venendo meno, è capace di coniugare, è capace di leggere, e cioè la possibilità di un altro linguaggio, il quale linguaggio ha al suo, come suo specifico, il fatto di non essere nulla. Ed è questa nullità che è il luogo dove il senso, il segno, l'icona, la sensazione, l'emozione, la razionalità, la struttura, i vari principi, i vari metodi sono capaci di venir meno. In questo allontanarsi, in questo distaccarsi, c'è un luogo il quale ha un'ulteriorità dei linguaggi, un'ulteriorità del divenire, un'ulteriorità del poter accennare o accettare, organizzare un alcunché che è questo antecedere. Adesso, stasera, porremo in essere questa condizione, questo poter essere altrimenti, le vicende di una A mente, e questo A non è un negativo, non è una negazione della mente, è una mente che è capace di venire meno, è un corpo che è capace di venire meno alla solita organizzazione somatopsichica. Le vicende di una mente che è in grado di descrivere il suo essere morta altrimenti, cioè in questo venir meno, la mente accetta il suo estinguersi, assentarsi e definitivo mancare, libera di generare il nulla che la sostiene, in esso iscrivendosi quale corpo testo d'eccezione. Cioè la realtà, il nostro linguaggio, il nostro pensare, continuano a iscrivere un testo che è il testo del reale, continuano a iscrivere e a produrre un corpo che è un corpo testuale. La narrazione di ogni vita è questo corpo testuale, è questo corpo fatto di segni. Ora, io sto parlando di un corpo fatto di segni, ma di un corpo d'eccezione che è capace di questi segni. Perché questi segni sono capaci di venire meno rispetto a quello che è la loro evidenza fenomenica, eppure dare luogo a un altro tipo di organizzazione che parla una lingua differente. E questa lingua differente è quella che stiamo mostrando e che stasera mostreremo nelle diverse forme. Adesso direi a Sabina se legge un pezzo del libro I morti assente. Questo qua. Se torni sul tuo livello.
Dell'eguaglianza e dell'inizio. Negli anni era cresciuta in me, fino ad affermarsi, la nuova condizione del pensare di cui parliamo. Si era fatta strada, faticosamente talvolta, entro le maglie della fisicità e della coscienza ordinarie, ma differenziandosi decisamente fin dall'inizio delle attività mentali, che si è soliti indicare come immaginazione e fantasia, che in me avevano occupato uno spazio molto misurato. Codesta netta e cosciente differenza era sottolineata da me, nel mio intimo, soprattutto, e mi aveva caratterizzato distinguendosi dal pensiero corrente, dalla cosiddetta doxa che mi stava tutta attorno. È davvero arduo essere portatori di un'attività di pensiero che contempli valori, significati e intenti affettivi da dare alle cose e alle realtà nel loro insieme, tanto differenti dall'opinione comune. Esiste un'ulteriore complicazione che è data dal fatto che in me c'è la tendenza a riconoscere nell'altro una validità non inferiore a codesto pensiero più ampio. È, anzi, proprio il pensiero più aperto, che vede l'altro uguale a sé, più complesso di quanto in realtà l'altro in genere si mostri. Probabilmente perché la sola presenza di codesto pensare maggiore è in grado di attuare da subito, nell'istante e in profondità, una condizione di esistenza maggiormente capiente con l'emergenza di un nuovo sistema entro cui l'altro è collocato e così è accolto. Più semplicemente, pur consapevole che il mio pensare spesso fosse certamente più complesso, duttile e su più piani, aveva come contraltare una maturazione più lenta, talvolta più contrastata, seppure efficace e feconda. Sentivo, vedevo l'altro, nel suo profondo, identico a me, ricco di una complessità non tanto diversa dalla mia, come se s'annullasse qualsiasi differenza di valore, come se tutti possedessero, e così in un certo senso penso ancora, la facoltà d'un pensare nel modo complesso che in me si è attuato.
Volevo fare un attimo un breve accenno alla figura che ha composto Andrea a proposito dell'altro. Qui c'è l'alterità, ci sono le figure che rappresentano altri mondi, c'è anche il raddoppio di un travestito, c'è lo sfondo dove c'è un'inclusione, e mi piace molto questo teatro all'aperto, come il titolo che mi sono permesso di dare all'opera compositiva di Andrea. Perché mi sembrava proprio un teatro all'aperto. Adesso la parola a Susanna.
Mentre Paolo parlava, descriveva questa immagine, io pensavo, ha citato Andrea, e poi pensavo appunto a questa lettura che aveva fatto Sabina, e mi si andava componendo l'idea di parlare anche nel corso del mio intervento, di fare un accenno a quella che è anche la composizione, diciamo, non la composizione, l'idea di base, diciamo, una delle idee di base di costituzione di questo centro, e che adesso mano a mano, dopo più di 20 anni, comincia a vedersi agire più attivamente anche all'evidenza nella realtà contingente, cioè quella della formazione intorno a questo tema o a questo campo in assenza, o a questo dominio in assenza, l'attività di un'equipe multidisciplinare e quindi la possibilità che varie persone formate in questo campo inizino vie più a portare i loro contributi e quindi a interfacciarsi con questo campo dell'altro, ma non solo l'altro diverso da noi, ma di questa alterità in sé costituita da questa differenza in un certo senso assoluta che entra tuttavia nella relazione attraverso questa nostra attività e attraverso questo nostro comporre discorsi, attraverso questi linguaggi che cerchiamo di modulare su questo paradosso di una differenza assoluta in sé che invece si relaziona. Abbiamo chiamato quindi, formulato il modello di un assistema di cui abbiamo parlato molto spesso, di questo assistema in assenza, per indicare quell'alterità di quella di cui parlava anche prima Paolo nel suo intervento e per indicare come attorno e in relazione con questo assistema di nuovo genere e dei suoi linguaggi che debbano avere le caratteristiche di cui poi cercherò anch'io di dire meglio qualche cosa, costruire tutta l'attività di un'equipe, in cui ciascuno porti il suo contributo e quindi in cui il linguaggio di ciascuno formato sulla formazione della persona di ciascuno al campo nuovo e delle sue competenze anche professionali, culturali, si interfacci col campo nuovo e quindi costituisca poi dei linguaggi intermedi che sono quelli che noi parliamo nel campo in assenza, sono i linguaggi della psicoterapia, della psichiatria oppure della medicina oppure della filosofia oppure della traduzione delle lingue oppure delle scienze sociali in senso lato oppure delle varie componenti dell'architettura oppure via via via, ciascuno con le sue competenze. E questa immagine, questo teatro all'aperto mi richiamava nella sua complessità, nella sua costituzione pluristratificata, Quest'idea intorno a questo tema di questa sera, dei linguaggi in assenza e intorno alla caratteristica principale poi del linguaggio per Homo sapiens, e cioè il linguaggio per Homo sapiens nel primo aforisma che abbiamo distribuito questa sera, è posto come medium di relazione di adattamento fondamentale, avente la caratteristica, e questo è acquisito a questo punto, anche prima del nostro lavoro in assenza, di produrre un processo di astrazione sulla realtà e quindi di permettere una comunicazione in mancanza dell'oggetto di cui si parla, quindi una forma di sottrazione dell'oggetto, una prima forma di sottrazione dell'oggetto attraverso cui, dell'eccesso di oggetto concreto attraverso cui gli esseri umani si relazionano tra di loro. L'ipotesi dei linguaggi in assenza è che siano possibili, a partire da questo punto acquisito, ulteriori sottrazioni. E l'ipotesi è poi anche quella che questi linguaggi ulteriormente sottratti, cioè questi linguaggi capaci di avere all'interno ulteriori tratti di mancanza, siano più adatti a far sì che Homo sapiens sia meno occupato da quell'oggetto di morte, di cui noi stiamo parlando già da molti anni in questi seminari, che gli deriva per via della sua provenienza evoluzionistica, cioè l'oggetto di morte sarebbe quel tratto di eccessivo permanere del rapporto con la cosa concreta che la mente e il corpo di Homo sapiens hanno in sé a causa della provenienza animale e quindi tendono a saturare il sistema psicobiologico di Homo sapiens e quindi tendono a far sì che tutte le sue espressioni o tutte le sue forme di vita abbiano un limite invalicabile, cioè questo limite di questo oggetto di morte, come si dice nel secondo aforisma. E perché parlare così tanto di questo tema? Perché questo libro, da cui sono stata profondamente colpita nell'averlo riletto, questo che ha letto Sabina, di cui ha letto Sabina un pezzo, questo libro In morte assente, che è appena uscito, non è ancora nelle librerie, che io ho letto dopo averlo seguito nei 10 anni e passa di formazione, perché è un testo che ha avuto è stato lungamente lavorato. Dicevo, questo libro ha questo tema, in morte assente. In morte assente vuol dire che si tratta, all'interno di un lungo racconto, di come questa morte che Homo sapiens porta in sé per vicenda evoluzionistica possa avere questo passaggio in assenza, cioè di un altro tipo di morte non solo di morte come finire della vita, ma di morte nel senso anche della morte che esiste all'interno della vita, che occupa la vita di Homo sapiens, e di questo noi abbiamo parlato in passato, l'anno scorso, in altri seminari, io stessa più volte, sia cioè di morte come Thanatos, quindi come pulsione di morte, in tutte le sue anche estensioni più complesse, e anche poi di morte di Thanatos come concretizzazione massima visibile in talune forme poi di malattia, come l'esperienza schizofrenica, che è quella poi che interessa a me più da vicino per via del mio campo di attività. Allora, dicevo, in morte assente è questo racconto, questa esperienza di come questa esperienza, il racconto di un'esperienza che diventa anche racconto della possibilità di una condizione di vita differente rispetto a questo rapporto di Homo sapiens con la vita e con la morte. Quindi un racconto di un'esperienza che è contrassegnato dalla presenza di una coscienza portata all'estremo, che diventa quindi possibilità di descrivere e possibilità su questa descrizione di fondare un universo, un dominio, diciamo, di nuovo genere. Quello che è descritto nell'inizio dell'aforisma, dell'esergo, cioè in questo esergo in cui si parla di questa amente che è capace di descrivere la sua morte e all'interno di questa sua morte poter generare un nulla di nuovo genere e su questo nulla di nuovo genere, in questo nulla di nuovo genere, inscriversi e costituire un corpo e un testo di nuovo tipo. Allora, questa mente è quella che parla in morte assente, parla, descrive, si racconta e rende partecipe l'interlocutore di tutta questa esperienza e di questa possibilità nel momento della lettura di scoprire un mondo nuovo che si manifesta, come si dice in un capitolo, cioè di scoprire il fatto che la realtà può essere esperita, seppur per un breve tratto, in questo caso durante la lettura, a maglie più larghe, cioè a maglie più larghe nel senso che questo muro dell'oggetto concreto di morte si dirada attraverso questa attività della scrittura e della lettura, cioè attraverso questo nuovo tipo di interazione che nel campo in assenza si produce tra chi legge, il testo letto e la realtà, cioè il nuovo genere di interazione osservatore-osservato di cui ci occupiamo in questo dominio. Mi fermo qua.
Posso dire una cosa? Sì. Che è interessante, mi era venuta un'immagine, perché la cosa veramente difficile, ardua, come cosa, è il fatto di poter comunicare ciò che, per definizione, io dico che non è, cioè che la comunicazione si è persa. Cioè, La nostra mente, almeno nel mondo occidentale, ci dice che la nostra mente, il nostro linguaggio comunica attraverso dei segni, attraverso dei simboli, attraverso delle forme, attraverso dei contenuti, attraverso dei significati, attraverso dei suoni. Questi rimandano ad altro. In se stesso, se io parlo, la mia parola sarebbe un suono inarticolato, non è neanche cantato. Cantato sarebbe già qualche cos'altro. La mia parola, quando io dico libro, questo rimanda a qualche cos'altro astrae, da reale. Il libro è un oggetto che tutti quanti, è un oggetto concettuale, un oggetto che nel momento stesso che viene nominato assume un'immagine, diventa un ente per la mente che riceve.